Senhor.
Нет, браво. Браво,
браво,
браво. Buonasera a tutti voi. Ho visto adesso nell'elenco dei vari oratori che c'era gente di un certo calibro, di un certo livello, l'esorcista, il biblista, l'esperto di... Sono un frate anch'io, come Ringo e John, e faccio lo psicologo, insegno psicologia, per cui il taglio che vogliamo dare sarà leggermente diverso. Intendiamoci, Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. E questo è il tema dell'incontro di questa sera. E ripeto, è un incontro molto molto breve, questi tre quarti d'ora, questi 40 minuti. Sono una specie di introduzione all'introduzione a questa beatitudine specifica. Qui ci vorrebbero veramente diverse sere, diversi incontri, anzi dei corsi interi, per imparare a diventare tutti noi operatori di pace. Quindi noi, come dire, mettiamo dei fiori, voi scegliete il fiore che volete. Provate a immaginare appunto un grande cesto pieno di fiori, uno più bello dell'altro, uno più colorito dell'altro, e voi scegliete il fiore che più vi piace, quello che vi rispecchia di più, quello che in qualche modo può diventare il vostro modello, portatelo a casa. Perché gli stimoli, ve ne accorgerete, sono molto molto numerosi. Quindi si farà una fatica enorme per tagliare, per tagliare, per tagliare e per riferirci ad altri. Gli altri hanno detto, gli altri hanno fatto, leggete anche loro. Quindi il contesto, che ormai conoscete bene, è quello delle beatitudini, questa Magna Carta che Gesù ci ha proposto come proposta alternativa di vita. Ricordo un vecchio libro di un rabbino che era intitolato Le formule della felicità secondo Gesù, le beatitudini. Infatti, come già vi hanno detto, beati vuol dire veramente felici, fortunati. Quanto siete fortunati se voi sarete così, se vi comporterete in quel modo, se avrete quei comportamenti e quei sentimenti. Quindi la beatitudine è una gratificazione non soltanto spirituale, ma anche psicologica, come adesso vedremo, che ci rende appagati e nello stesso tempo ci invita a continuare in questo percorso. È bello diventare operatori di pace. Specialmente per noi francescani, il saluto del francescano, come tutti voi sapete, è pace e bene, virgola. Padre Mariano aggiungeva a tutti, Padre Boriano Buonanima, vi ricordate, pace e bene. E notate, in queste due parole c'è veramente la sintesi del discorso che faremo. Non vorrei sembrare la Vanna Marchi della situazione, ma fuori ci sono tanti libretti così. Prendeteli, vi prego, una minima cifra e prendetele, vi conviene. Qui è più sviluppato il discorso che oggi siamo obbligati in qualche modo ad accennare soltanto. Cominciamo con un po' di storia. Storia della giornata per la pace. Sono cose che molti sanno, ma ridiciamole. Nell'8 dicembre del 1967, quindi 50 anni fa, Paolo VI scrisse un messaggio molto intenso, accurato e profondo sulla pace ed esortò tutti gli uomini di buona volontà a celebrare la giornata della pace in tutto il mondo, il primo dell'anno civile, il primo gennaio. Noi soprattutto, fratelli veneratissimi e figli direttissimi, possiamo avere un'arma singolare per la pace, la preghiera. Uno dei ritornelli è: la preghiera è un dono. Quante attività ne possiamo fare non sono sufficienti, sono necessarie sì, ma non sono insufficienti per ottenere veramente la pace. Abbiamo questa arma particolarmente forte che è la preghiera. Con le sue meravigliose energie di tonificazione morale e di impetrazione, di trascendenti fattori divini, di innovazioni spirituali e politiche. Per questo, dal 1968, il primo gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Pace. 50 anni dopo, nel messaggio del primo gennaio 2017, Papa Francesco, dopo aver augurato la pace a tutti gli uomini, dai potenti della terra all'ultimo verme della terra, se vogliamo, scrisse: questo messaggio per la 50ª giornata mondiale della pace, nel primo il beato Paolo VI si rivolse a tutti i popoli, non solo ai cattolici, con parole inequivocabili. È finalmente emerso chiarissimo che la pace è l'unica vera linea dell'umano progresso, e metteva in guardia dal pericolo di credere che le controversie internazionali non siano risolvibili per le vie della ragione, delle trattative fondate sul diritto, sulla giustizia e l'equità, ma solo per quelle delle forze deterrenti micidiali. E al contrario, citando la Pacem in Terris del predecessore San Giovanni XXIII, esaltava il senso e l'amore della pace fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla libertà, sull'amore. Quindi colpisce l'attualità di questo messaggio, che è sempre nuovo, è sempre verde questo messaggio, che oggi, non meno di ieri, colpisce tutti quanti. E nel suo messaggio Papa Francesco propose una profonda ed intensa riflessione sulla non violenza. Attenti, è non violenza senza trattino, è una parola sola, è una parola fondata da Aldo Capitini, comunque non trattino violenza, no, non violenza. Dovrebbe essere uno stile particolarmente vivo e attuale per noi, cristiani, francescani, chiedendo a Dio di aiutare tutti ad attingere alle profondità della non violenza, che dovrebbe essere la guida del modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri, la non violenza. Conclusione: niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace. Questo è preso da un discorso ad Assisi nell'appello del 20 settembre dell'anno scorso. Parole sante. Abbiamo bisogno di Dio per capire davvero bene il dono della pace, per capire com'è la situazione, come possiamo intervenire, come possiamo diventare operatori di pace. Non basta ricordarsi della pace una volta all'anno, non basta pregare per la pace o pensare all'importanza della pace una volta all'anno, è meglio che niente, intendiamoci. Ma ricordiamoci che con la pace tutto è possibile, senza la pace nulla è possibile. E Erasmo da Rotterdam, il grande umanista, ripeteva spesso una vecchia frase di Cicerone, discutibile specialmente per alcuni di voi che magari hanno una certa mentalità: meglio una pace ingiusta che una guerra giusta. La pace, ed è questo il ritornello del nostro incontro, è soprattutto un clima interiore, un atteggiamento del cuore. Nel linguaggio comune il termine pace implica innanzitutto assenza di guerra, è la condizione essenziale, ma è molto limitativo, è il primo gradino di una scala che ne ha 50, 100 di gradini. Ci sono tanti altri significati che sono profondamente radicati nel cuore dell'uomo, che indicano la pace come pienezza di vita, una vita piena, ricolma di amore, di bontà e di comprensione. È un ideale, noi stiamo indicando una prospettiva da raggiungere piano piano, con tanta fatica, con tante cadute e con altrettante cercare di rialzarsi. Che cos'è la pace? La pace è un fenomeno talmente grande, importante e fondamentale da rivelarsi indefinibile. È troppo grande la pace. Noi potremmo fare un confronto con la salute. Di certo alcuni di voi o sono, non solo dottori o infermieri, oppure esperti di arti mediche, sanno che la salute è molto importante. Quando c'è la salute c'è tutto, lo diciamo anche noi. Ma noi possiamo fare un parallelo con la salute e la pace. Ad esempio, la salute spesso viene definita come assenza di malattie, primo gradino, ma è troppo riduttivo, figuriamoci. Secondo, Sì, stai abbastanza bene, però quanti malori, quante dolenzie, un mal di testa, male alla pancia, male, tanti mali. Sì, sostanzialmente puoi dire non ho dei grossi malanni, ma non puoi dire di essere veramente nella salute più piena, quella che viene espressa in tante fotografie. Un terzo gradino è proprio quello che ci viene presentato dalla classica definizione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definiva la salute come una situazione di completo benessere fisico, psichico, sociale, aggiungiamo spirituale. Guardate, la pace la possiamo proprio definire così, come assenza di guerra, è troppo poco, come sostanziale correttezza nei rapporti interpersonali, ma freddini questi rapporti, c'è un po' di indifferenza, intendiamoci, le regole del galateo sono perfettamente riconosciute, però non c'è veramente calore, sì, ci trattiamo bene, ma per rispetto, con i guanti bianchi, ma per rispetto e con una certa distanza, tu fai le cose tue e io faccio le cose mie. Terzo, rapporti armoniosi, fraterni e cordiali tra le persone. Questa sentiamo che comincia ad avere, veramente ad accendersi. È una luce, è un calore, è una fiamma questa. E ci avviciniamo un pochino proprio al concetto di pace, che non vogliamo definire. Noi indichiamo delle immagini, delle metafore, dei simboli. Ripeto, è indefinibile come i grandi misteri della vita. Puoi definire la vita? No, di certo. L'amore, o mai più, la pace? No, non puoi. Ma sappiamo che c'è qualcosa di molto forte. E attenti che la pace non prevede l'unità, prevede, scusate, l'unità, non l'uniformità. Andando avanti presentiamo una manciata di parole che ci aiutano piano piano, con zoomate progressive, ad avvicinarci al vero concetto di pace. Quattro aggettivi che spesso vengono confusi tra di loro. Il tipo pacioso è la persona bonaria, remissiva, arrendevole, simpatica, tutto quello che volete. È un bonaccione. È il vero uomo di pace? No, no, no. È simpatico, eh? Anzi, per fortuna che ci sono delle persone così nei nostri gruppi. Sono un pochino la spalla su cui piangere, sono quella finestra che sorride nel nostro gruppo, quindi sono importanti, ma non è l'uomo di pace. C'è il pacifista, che è la persona che rifiuta la guerra e la violenza e partecipa a tutte le manifestazioni contro la violenza e la guerra. Bello, molto bello, la posizione pacifista è molto bella, intendiamoci, E alcuni rifiutano la violenza per motivi etici, altri per motivi pragmatici. In fin dei conti, quanti danni ci sono? Vai a vedere una città splendida dopo una guerra e un mucchio di macerie, e ricostruire e ricominciare tutto da capo diventa veramente duro. Quindi il pacifismo può avere anche delle basi pragmatiche. La guerra è disfunzionale, non ti serve. Non è economica, almeno per quel motivo lì, se non per l'altro motivo, quello etico o per quello religioso, per imitare Dio, smettere di fare la pace. Però attenti, il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Consiglio Pontificio della Giustizia e della Pace dal 2002 al 2009, presenta delle osservazioni molto acute. Il pacifista è colui che si mobilita per la pace e ne fa un progetto sociale politico. È una cosa buona, senz'altro, ma spesso ci sono dei protagonismi. Insomma, dice, molto spesso si è violenti nel manifestare contro la violenza. Molto spesso le persone che fanno i pacifisti fuori, che fanno delle manifestazioni pacifiste fuori, in casa, con gli amici, con le persone che conoscono, sono veramente delle persone cattive, cattive. O vogliono mettersi in mostra, oppure vogliono schiacciare gli altri. Quindi, se il pacifismo è fatto con un animo buono, molto bene. Ma in molti casi non è fatto bene. Molti di noi conoscono quel monaco vietnamita Thich Nhat Hanh, che tra i tantissimi libri che aveva scritto ne cito uno meraviglioso, tradotto, se lo trovate sulla bancarella, compratelo, intitolato Essere pace. Notate, non solo fare pace, diventare pace, diventare persone totalmente pacifiche. E diceva, molto spesso queste persone che sono attive non hanno il coraggio, la capacità di scrivere una buona lettera d'amore. Se le persone che lavorano per la pace sono piene di rabbia o di odio, non potranno mai assumere veramente questa posizione di pace. Poi abbiamo la persona pacifica, rapacificata, bella. Oggi si preferisce salire all'ultimo gradino, il pacificatore. Si dà molta importanza a coloro che fanno pace, che creano ponti, che fanno veramente delle cose che avvicinano le persone, che cancellano l'odio, le distanze, le cattiverie. Però anche la persona pacifica è molto buona. E la parola è altrettanto buona. Pacifico vuol dire che fa la pace anche. Quindi in realtà è quasi simile. Però oggi come oggi si preferisce focalizzarsi sul pacificatore. È colui che fa davvero la pace. Non soltanto sogna la pace, non soltanto parla di pace, ma fa qualcosa di concreto per la pace, magari rimettendoci di persona. Scegliete voi. La pace nella Bibbia è un lungo capitolo che troverete appunto meglio descritto nel volumetto che vi consiglio. La pace nella Bibbia, shalom, è il termine ebraico che indica la pace, però ha una portata molto più ampia, un significato molto più ampio. Pace vuol dire soprattutto pienezza, vitalità, pienezza di vita, completezza. Non vi sto a fare tutto quanto il discorso esegetico, altrimenti non finiremo più. Però c'è proprio questo fondamentale senso di pienezza. È bello essere persone pacifiche che vivono nella pace, perché sono persone realizzate. Noi li diremmo pienamente realizzate e felici, che sanno vivere bene, in pace con Dio, con gli altri, con se stesse e con tutto il creato. Quindi la pace non è soltanto assenza di conflitto, ma è pienezza di vita. Ed è uno dei temi più ricorrenti nella Bibbia. Preparando questo incontro, mi sono accorto che ci sono moltissimi passi, moltissime citazioni nel Vecchio e nel Nuovo Testamento riguardanti proprio la pace. La pace, la pace. Il nostro è un Dio di pace. La Bibbia spesso parla delle numerose guerre combattute da ebrei. Molto spesso in qualche lettura, specialmente la prima lettura di qualche giornata particolare, noi leggiamo degli ebrei che fanno delle guerre in nome di Dio. All'inizio Dio combatte con noi, è il famoso Gott mit uns dei nazisti. Quindi in realtà non c'era molta differenza. Cioè il popolo ebreo in un primo periodo crede che la guerra sia l'unico modo per difendere i valori essenziali, quelli religiosi, l'identità del popolo di Dio, l'alleanza e così via. Poi, visto che perde un mucchio di volte, ma un mucchio di volte, comincia a cambiare idea e allora dice, è la seconda fase, il secondo gradino, in un tempo stabilito verrà lui stesso, Dio, e farà la guerra per noi, sarà lui a vincere per noi. Anche qui sbagliamo, finalmente siamo al terzo passo, giungerà il Messia e non combatterà con gli eserciti del popolo, non combatterà con i suoi angeli, non alzerà la voce nelle piazze e non spegnerà il lucignolo fumigante. Il Messia. La pace nella vita quotidiana vuol dire pace nei rapporti, fedeltà, rettitudine. È la benedizione divina che si stende veramente sulla persona. Il giusto, ricolmo del desiderio della pace, si trova spesso circondato da persone che pronunziano parole di guerra e che hanno il cuore pieno di conflitti. Ma Dio interverrà e darà la pace. La pace nella Bibbia è un grande dono, è il grande dono di Dio, il dono per eccellenza di Dio. Lo so che adesso ho sentito una conferenzina come tanti altri, quindi forse non ci rendiamo conto dell'importanza di queste parole che ci sono nella Bibbia. La pace è uno straordinario dono che solo Dio può farci comprendere e che può donarci. Il nostro è il Dio della pace. È un Dio misericordioso. La pace è un grande dono, per questo lo si deve chiedere insistentemente come la cosa più preziosa. L'alleanza e la pace, proprio vi trascuro tutte le citazioni, altrimenti non finiremo più, veramente. Ma quante volte nella Bibbia c'è: se voi manterrete l'alleanza con me, il vostro Dio, il vostro grande re della pace, io vi garantisco delle cose meravigliose. La pace sarà come un fiume che traborda, sarà bellissima la pace. I vostri giorni sono tutti quanti segnati, musicati nella pace. Questo vale per la collettività e per il singolo. La pace messianica, non parliamone. Dio annuncia la pace alle genti. Per adesso credetemi sulla parola, tanto riusciremo a tirare le fila. Il compimento della pace è in Gesù di Nazareth. Le intense aspirazioni di pace che c'erano prima di Gesù vengono realizzate proprio in Gesù, il Gesù di Nazareth. E la sua nascita è preceduta da vari eventi di pace. Quando nasce Giovanni, Zaccaria profetizza il futuro del figlio come guida sulla via della pace, e così via, per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Alla nascita di Gesù, Dio manifesta la sua gloria e gli uomini sperimentano l'amore divino nella pace, e subito apparve con l'angelo una moltitudine immensa dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Sulle strade di Galilea si moltiplicano i segni della pace. Gesù caccia i demoni, guarisce, ha inizio un nuovo mondo. E sempre Gesù, quando fa un miracolo, poi dice: vai in pace. Quante volte vai in pace? Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto la pace. E si presenterà a Gerusalemme come il re mansueto che cavalca un asino. E il popolo, in un momento di entusiasmo, professa solennemente l'adempersi della pace messianica. Il saluto della pace è sempre sulla bocca dei primi discepoli. Il Vangelo è pieno di messaggi di pace. Questa parola euangelion vuol dire messaggio bello, buono, di pace. Pace nel senso di pienezza di vita, di benessere. Quindi questa beatitudine, beati gli operatori di pace, è un pochino strana per questo motivo, che di certo molti di voi conoscono. La parola usata da Matteo, eiropoioi, è unica in tutto il Nuovo Testamento e indica mettere pace, portare pace, costruire pace. Quindi ci rinforza all'agire concreto. Non parliamo della pace della Pasqua. Il dono particolare di Gesù risorto è la Pasqua. Pace a voi. Tutte le volte che si fa vedere a un gruppuscolo, a una donna, agli apostoli, pace a voi. È il grande messaggio per eccellenza di Gesù. È un grande comando della pace. La pace è un dono ed è anche un impegno per la Chiesa. Deve diventare uno stile di vita. Scriveva Monsignor Tonino Bello: la pace non è una delle mille cose che la Chiesa evangelizza, non è un pezzo tra i tanti da interpretare, non è una pièce. Quando parla di pace, perciò, il suo messaggio è esauriente. Se è vero, come dice Paolo, che Cristo è la nostra pace, non c'è da temere che la Chiesa parzializzi l'annuncio evangelico o trascuri altri aspetti dottrinali o decurti l'ampiezza della rivelazione, parlando solo di pace. Tradotto, se noi parlassimo anche soltanto solo di pace, noi avremmo fatto la nostra missione. la missione che Cristo ha donato agli Apostoli, alla Chiesa e a tutti noi. Veniamo noi. Anche noi oggi siamo invitati a diventare operatori di pace. La prima cosa che è contro la pace, ovviamente, è il conflitto. Il conflitto è l'urto simultaneo di forze contrastanti. Ad esempio, se c'è un aggressore e l'altro non risponde, non c'è conflitto. C'è un'invasione, c'è quello che vuoi. La parola conflitto coincide alla collisione, due forze molto potenti che vanno a scontrarsi una contro l'altra. Bene, noi siamo creature conflittuali, vogliamo dirlo in altro modo? Per essere veramente persone pacifiche, operatori di pace, bisogna che noi diventiamo operatori di pace, che noi diventiamo persone pacificate, che noi diventiamo persone pacifiche, in pace. Bene, la maggior parte di noi non è in pace. Noi siamo creature piene di conflitti. Vorrei, ma mi piacerebbe, ma non posso, non voglio, non so. In altre parole, il conflitto è dentro di noi. La guerra fuori non è che una manifestazione macroscopica del conflitto che c'è in noi. Qui interviene la parte psicologica. È come se tu proiettassi sul muro una diapositiva con una figura orribile. Pensate agli orrori della guerra, a quei disegni di Goya. Pensate a tutti gli altri quadri orribili, tutte le cose, alle foto peggiori, tutto quello che volete. Se non volete più vedere quella orribile figura, non vi conviene abbandonare il muro e abbattere il muro, no. Conviene sfilare la diapositiva che c'è in te. Questa è un po' l'immagine che vorrei trasmettere a voi. Noi, in qualche modo, abbiamo dentro una diapositiva fatta di conflitti, di astio, di guerra, di lotte, che poi proiettiamo all'esterno. Volete un'esemplificazione? Se noi fossimo persone veramente realizzate, tranquille, serene, pacificate, ma chi ci pensa alla guerra? Ma chi ci pensa ai litigi? Chi pensa ad offendere una persona? Parentesi. Qualche volta di certo vi sarà successo di fare una bella mangiata, intendiamoci, sempre nei limiti della decenza, una bella bevuta, altrettanto, una bella dormita, e poi ti alzi felice e contento. Quando sei veramente tranquillo, sereno, felice e soddisfatto, non ti viene neppure in mente di andare a bisticciare con qualcuno. Ci hanno sempre detto che bisogna essere buoni per essere felici. Forse è solo una mezza verità. Forse bisognerebbe dire che bisogna essere felici per essere buoni. Provate a pensarci un pochino. Ma quante volte è successo? Hai mangiato bene, ti sei svegliato, ma fresco, veramente riposato. Ma di certo hai il sorriso stampato anche se non te ne accorgi. Tratti bene anche il gattino. Tutti tratti bene. Non ti viene neppure in mente di offendere qualcuno, di essere prepotenti ed arrogante. Noi dobbiamo diventare persone rappacificate. Il conflitto è in noi, l'abbiamo detto. Prima di tutto, il consiglio che vi do, non avere paura dei conflitti. I conflitti ci sono. Il conflitto è onnipresente, dappertutto c'è conflitto. Di certo c'è stato anche del conflitto tra Gesù e i suoi discepoli, quando uno la pensava in un modo e l'altro in altro modo. Il conflitto è la cosa più naturale che ci sia. L'importante è il saper gestire il conflitto. Questo è una cosa veramente importante. Quindi non aver paura dei conflitti. Un vecchio proverbio popolare recitava: quando due persone sono sempre d'accordo, una delle due è di troppo. Bello. E due autori, McGinnis, scrivevano che la pace consiste nell'affrontare in modo creativo i conflitti. Tradotto, non aver paura, ma qualche volta ci saranno dei conflitti. Ma se tu riesci a conoscere molto bene la situazione, se hai in mano gli strumenti per gestire questi conflitti, diventa uno scherzo. Diventa molto facile il trovare la soluzione al conflitto. Tipologia dei conflitti. Ci sono i conflitti interpersonali. i conflitti normali. Anche nelle migliori famiglie ci sono dei conflitti. Ci sono dei momenti particolarmente tesi in cui senti veramente lo spessore del conflitto. Senti proprio che il conflitto taglia l'aria in qualche modo, lo senti davvero. Quindi non preoccupiamoci, accettiamo la presenza del conflitto. È il modo di gestirlo, di toccarlo, che è importante. Non che non ci sia o meno, perché di certo ce ne saranno sempre, sempre, sempre. Toglietevi dalla testa di eliminare completamente il conflitto nei rapporti interpersonali. È impossibile. Siete liberissimi di non crederci, però molti autori dicono, e sono convinto che abbiano ragione, il conflitto è onnipresente, è inevitabile. Si tratta di imparare veramente a gestire i conflitti. Ad esempio, ci sono i conflitti ideologici. Io penso A, io penso Z, ma ci vogliamo bene. Bellissimo, questa è la soluzione migliore. È la situazione in cui veramente ti senti bene. Mi spiego. Io dico A, la penso in questo modo e ti do le mie motivazioni. Tu pensi esattamente all'opposto di me e in molta tranquillità mi dai le tue motivazioni. Molto bene. Sapete cosa succede? Prima di tutto non c'è nessun conflitto in senso emotivo. Dopo un po' di tempo, quando noi due ci rincontreremo per parlare sullo stesso argomento, non è affatto improbabile che ci troviamo riavvicinati. Io che pensavo A, penso A, B, C, D. L'altro che pensava Z, pensa Z, W, eccetera, eccetera, eccetera. Ci avviciniamo, è normale. Tradotto, l'inconscio lavora. Tu hai sentito la persona che ha dato la sua posizione e tu pensi, ma in fin dei conti non ha tutti i torti. Qualcosa del suo discorso è valido e lo voglio fare mio. La stessa cosa appartiene per l'altro. Quindi dirsi le cose in bel modo va molto bene. È il tono che fa la musica. Ci sono i conflitti emotivi. L'essenza del conflitto è l'odio, l'ostilità. È questo, è il rancore. Se non ci fosse questo componente particolare, l'odio, non possiamo parlare assolutamente di conflitti nel senso solito, eh? È soltanto una posizione diversa di idee che noi accettiamo tranquillamente. Anzi, molti autori dicono che i conflitti gestiti in questo modo non sono affatto un ostacolo, sono una opportunità di crescere. Ma è vero. Se ci pensi bene, tu acquisisci delle posizioni che non sono più soltanto le tue. Quindi diventi più grande, conosci più cose. Quindi attenti che il conflitto può essere un'opportunità per diventare migliori. Diventa un importante antidoto per non ricorrere alla violenza. Non solo. I conflitti sono un'importante forza di cambiamento. In fin dei conti, perché cambiamo le cose? Perché c'è qualcosa che non quadra. Ci accorgiamo che ci perdiamo. E allora ci conviene cambiare, cambiare. E allora il cambiamento implica un conflitto. Ma in bel modo. Quindi non abbiate paura di conflitti, è questo il ritornello. Non solo i conflitti, sono creatori di identità. Ti dicono chi sei tu e chi è l'altro, qual è la tua posizione e la sua posizione. Noi, per conoscere meglio noi stessi, abbiamo bisogno dell'altro. Il tu, l'altro, è uno specchio che ti permette di acquisire molte informazioni su di te. Quindi si tratta di imparare a gestire i conflitti. Ci sono diversi tentativi di soluzionare i conflitti. Soluzioni inadeguate, la rassegnazione, paf, tanto non serve a niente. Sbagliato. L'aggressività gratuita, ed è il modo abituale con cui noi reagiamo. Terzo, ignorare i conflitti. Non ci penso, non voglio vederli. Lo so che ci sono, ma è meglio non parlare. Sopire, tacere, padre molto reverendo, lo ricordate il Manzoni. Oppure creare un capro espiatorio. La causa del nostro conflitto è una persona, una situazione, un evento particolare. Sono soluzioni inadeguate. Soluzioni molto molto più positive ne abbiamo, ma certo. Prima di tutto, se abbiamo un conflitto con altri, perché non ricorrere ad un esperto competente ed obiettivo? Perché non definire con precisione il conflitto? Dare un nome al conflitto è molto importante, perché certe volte si bisticcia. Io non sto parlando di situazioni nazionali, sto parlando di cose di casa nostra. Moglie, marito e figli. Oppure sul lavoro. Certe volte, dando un nome al conflitto, noi siamo in disaccordo per questo motivo, può essere molto utile perché ti accorgi che stavate dicendo la stessa cosa, con parole diverse, con una mimica facciale diversa, ma era esattamente la stessa cosa. Quindi definire anche le proprie posizioni in bel modo, studiare accuratamente i termini della situazione, poi provare a proporre delle soluzioni, metterle in pratica e poi valutare i risultati. Aspettate. Ho detto fino adesso che la pace è un atteggiamento interiore. Noi siamo persone conflittuali. È possibile limitare questa conflittualità che c'è in noi? Possiamo fare la pace con noi stessi? Sì, è possibile, ma è molto difficile. L'educazione e molti educatori, molti familiari, molti genitori ci hanno impedito all'inizio di capire meglio la pace interiore. Noi dobbiamo diventare delle persone totalmente pacifiche in questi semplici piccoli passi. C'è un vecchio libretto di 50 pagine di un certo Newman, Berkowitz e Owen, tre persino un libretto di 50 pagine. Come essere il vostro miglior amico. Questo appartiene alla categoria che vi ho citato prima, tipo essere pace, di Thich Nhat Hanh e così via. Libri da non perdere, da leggere e da fare nostri. Come essere il vostro miglior amico. E nel frontespizio, come sottotitolo, si leggevano queste parole. Non odiatevi per i vostri problemi. Tutti abbiamo problemi più o meno gravi e tutti li possiamo risolvere se diamo fiducia a chi veramente ci può aiutare, al nostro miglior amico, a noi stessi. Come diventare il tuo miglior amico? L'unica persona con cui tu convivrai per tutta la vita sei tu, gli altri prima o poi scenderanno un'altra fermata, ma l'unica persona che convive con te per tutta la vita sei tu. Quindi smettere veramente di odiarci, di fare la guerra. Ripeto, questo appartiene alla frase detta prima. Se io divento veramente una persona pacificata, la guerra impensabile, i litigi impossibili. Come fare per diventare dei nostri ottimi amici? Primo, conoscerci di più. Chiaro, noi non ci conosciamo. E più delle volte noi pensiamo di noi quello che i genitori ci hanno detto. Ah, tu sei un tipo così. E tu magari per tutta la vita vai avanti con questo schema. Ah, io sono così perché? Perché papà, la mamma, una maestra, un sacerdote, un prete mi ha detto che. Molti dei giudizi che noi diamo su di noi, anche per sentirci in colpa, derivano da immagini, da timbri, da marchi del passato. Quindi cerchiamo di conoscerci meglio. Non diamo per scontato le frasi che hanno detto su di noi. Secondo, accettarci. Questo meriterebbe una conferenza intera che vi risparmio. Imparare ad accettare pienamente quello che sei. Fai schifo, ma non importa, sei bellissimo così. Non sto scherzando. C'era un bellissimo libro da certa Maria Scarpa intitolato Non offenderti, ma fai schifo. E poi insegnava come reagire a queste offese e così via. Noi siamo esattamente quello che siamo. Non incolparti. Noi preti, almeno alcuni di noi, abbiamo insistito troppo sui peccati, sui problemi, sui difetti, su chi avresti dovuto essere. E abbiamo guardato molto poco chi siamo davvero. Se sei zoppo non potrai camminare bene. Se sei cieco non puoi vedere. Se sei muto non puoi parlare. Quindi accetta la linea di partenza. È vero, sono muto. Posso cambiare oppure devo accettare tranquillamente di essere muto? Voi la ricordate la vecchia preghiera di San Tommaso Moro? Signore, dammi la grazia di cambiare quello che posso cambiare. Dammi la grazia di accettare pienamente quello che non posso cambiare e dammi la saggezza per distinguere le prime dalle seconde. Alcune cose non le puoi cambiare. Alcuni si lamentano per il fisico che hanno, ma sta tranquillo. Se puoi cambiare qualcosa, fallo. Un po' di palestra farebbe bene a tutti, a tutti. Un po' di corse, di jogging e così via. Ma se tu sei quel fisico particolare, se hai quei tratti caratteristici psicologici particolari, non prendertela, sei fatto così. Mi ha sempre colpito una famosa frase di Carl Rogers, il fondatore di una formula particolare, la terapia centrata sul cliente, che diceva: mi sono accorto dalla mia esperienza e dalle esperienze dei miei clienti, pazienti, che solo quando mi accetto pienamente come sono, posso cambiare, non prima. Vero. Quante volte abbiamo voluto cambiare, adesso voglio cambiare, peggio ancora. Quante volte abbiamo cominciato una dieta e quante volte l'abbiamo smessa. Quante volte abbiamo smesso di fumare e poi abbiamo ripreso. Perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Terza legge, la ricordate, di Newton. Più io non voglio, peggio è. Non voglio pensarci, quel pensiero è sempre lì. Io ti dicessi, mi raccomando, per 5 minuti non pensare ad elefanti rosa, a pallini blu. Tu hai mai pensato degli elefanti così? Ma da quando ti dico, mi raccomando, non pensare ad elefanti così, tu vedi elefanti così in su, in giù, attaccati. È normale, siamo fatti così. Per cui accettiamo quello che siamo. San Francesco di Sales, che non può essere tacciato di, come dire, di essere una persona non spirituale, diceva: amate la vostra abiezione, il vostro essere uno straccio. Sei uno straccio, ma va bene. Paradossalmente, accettando pienamente di essere uno straccio, voi cominciate a cambiare. Provare per credere. E poi ovviamente metterai in atto tutte le cose che ti possono aiutare. Quindi accettarci, perdonarci, perdoniamoci, amiamoci come dovremmo amare gli altri e amare Dio. Nella regola che abbiamo letto l'altro giorno c'era scritto: ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta la tua... e il prossimo tuo, virgola, come te stesso. Ti faccio la domanda: ti ami? Se non ti ami, come puoi amare gli altri? Ti manca il riferimento. Noi dobbiamo imparare ad amarci. Invece ci hanno sempre detto: no, chi si loda si imbroda, e un mucchio di cose del genere. Ci sono moltissime cose che dovremmo imparare a cambiare. Non vi sto dicendo di essere vanagloriosi, tronfi, su... no, ma di accettare esattamente la realtà per quella che è. E ripeto, vi salto un mucchio di citazioni che avvalorano queste tesi. L'accettazione è la chiave, è l'A del ABC del cambiamento. Se vogliamo cambiare bisogna veramente perdonarsi, avere tanta pazienza con noi e pregare spesso, sicuramente. Salto un mucchio di pagine, vi dico soltanto le ultime cose che reputo molto importanti per alcuni di voi almeno. Noi dovremmo cambiare i nostri pensieri, pensare pace. Dovremmo imparare a pensare pace, ma molto spesso, a pensare pace, a avere dei pensieri molto più belli, molto più positivi. Una volta si parlava del pensiero positivo, poi adesso è caduto un po' di moda. No, è funzionale, che non sia un pensiero esagerato. Io sono il più bello del mondo, no, su via, questo proprio no, questo assolutamente non puoi dirlo. Però dire, beh, su via, mi guardo allo specchio, beh, non sono proprio da buttare via. Qualcuno di voi lo può dire tranquillamente. In altre parole, dobbiamo cominciare a pensare pace, a pensare bene. Se cambio io, se io divento migliore, se io divento una persona pacificata e pacifica, posso veramente contribuire alla pace di tutti. Quindi pensare pace, sentire pace. Ieri, due giorni fa, pardon, il Papa parlava rispondendo ai bambini, testa, poi cuore e mani. Bravissimo, proprio, è bellissimo quel concetto. Tradotto, pensare, sentire, fare. Senza farlo apposta vanno proprio bene per noi questi tre verbi. Pensare pace, sentire pace, quindi attento, quando senti dei sentimenti di odio, o guarda, o dei grossi sentimenti o di ostilità verso una persona, apro una parentesi, alcuni studiosi di psicosomatica hanno trovato che i sentimenti di ostilità, di odio verso le persone, provocano gravi disturbi cardiocircolatori e gravi malattie degenerative. Ci sono diversi studi. La persona più tranquilla vive meglio, digerisce meglio, dorme meglio. Quindi anche a un livello psicosomatico, quindi anche fisico, di medicina, noi viviamo meglio se diventiamo persone pacifiche. Quando ti accorgi di avere dell'odio, accetta di avere dell'odio, ma lascialo cadere, non vale la pena, ti fai del male. Quando colpisci una persona c'è sempre l'effetto boomerang, colpisci sempre te. E l'ultima cosa è fare pace, fare del bene, ma lo dico in un modo particolare, parlare pace. C'è un bel libro di Marshall Rosenberg intitolato Parlare pace, cambiare il mondo con le parole. Vi chiedo due minuti, sto sforando i tempi, ma è troppo importante. Questo Marshall, che è morto l'anno scorso, Rosenberg Marshall, ha scritto diversi libri sulla comunicazione non violenta. Come imparare a comunicare, che è molto importante la comunicazione per la pace, in modo non violento, questo è essenziale. Noi abitualmente, noi quando una persona ci offende, oppure quando il genitore, ad esempio, vede la stanza del figlio tutto in disordine, o della figlia che subito delle offese, ma sei sempre il solito qui, delle offese alla persona, è sbagliato e non funziona. Quest'autore dice, noi dovremmo imparare a comunicare in modo non violento. Sono quattro i passi. Quando devi fare, ad esempio, un'osservazione a tua figlia, che ha lasciato tutta la sua stanza in disordine, proprio in pieno disordine, non dire, ecco, sei sempre la solita numero, voi sapete cosa dice vostra madre, per cui dovreste dire, quando tu ti comporti in quel modo, quando tu lasci tutto in disordine, è vero, è obiettivo, non ho insultato la persona, io ho visto soltanto il comportamento di quella persona. Quando la tua stanza sembra una stalla, virgola, quindi la prima cosa, dire quando io mi sento infastidita, irritata. Quindi dire i propri sentimenti. Terzo, dire le motivazioni dei propri sentimenti. Perché vorrei che noi vivessimo in un clima bello, pacifico. C'è la famosa teoria delle finestre rotte, che in America funzionava, da noi non tanto. Si dice che il degrado fisico inizia, scusate, il degrado morale inizia dal degrado fisico. In un posto degradato, brutto, sporco, è più facile la microcriminalità. In un posto bello, bello, pulito, profumato, proprio con dei quadri artistici, con delle belle cose, tu ti senti migliore, più buono. Quindi in questo caso, terzo frammento di questa risposta non verbale, perché io ci tengo ad avere un ambiente bello, pulito, in cui tutti noi possiamo sentirci sani, tranquilli, sicuri. Quarto, per favore, puoi cambiare? Puoi tenere più in ordine la tua stanza? L'ho accennato soltanto, e sono dei libri interi, anzi dei corsi interi che Buonanima e ancora adesso si fanno per la comunicazione non violenta. Figuratevi se in famiglia, invece di dirci le offese che noi ci sballottiamo da una parte all'altra, se una persona dicesse all'altra, la madre alla figlia, il figlio al fratello e così via, guarda, quando tu fai così, io mi sento a disagio, per questi motivi, puoi cambiare? Non devi cambiare, guai a te se non cambi, no, hai voglia, ti fa piacere, se tu ci tieni a me, alla mia amicizia, al mio star bene, tu cambierai. Interrompiamo qui, perché ripeto, i discorsi sono molto molto più ampi, implicano anche certe prese di posizioni e così via. Il discorso di fondo che vorrei veramente condividere con voi è questo: cerchiamo di diventare noi per primi, noi persone pacifiche, pacificate, o almeno non troppo in conflitto, per diventare veri facitori, costruttori, muratori, costruttori di pace. Se noi non diventiamo per primi persone pacificate, non potremo fare granché. Ogni cosa avrà il marchio del nostro conflitto, ma quando noi finalmente cominceremo a cambiare e che il Signore veramente ci insegni a diventare persone di pace, il Dio della pace, Maria, Regina della pace, tutti i santi che sono stati persone pacifiche, ci insegnino a diventare pace, ad essere pace, come ci insegna il Vangelo. Qualche domanda?
Gestire i conflitti, marito e moglie,
genitori e figli, figli genitori, fratelli,
no. Comunità di frati. Allora, il sapere accettare l'altro con i suoi difetti, ma e quando nasce proprio il conflitto, si parla, si alza intorno alla voce,
ecco lì.
Ma come fai a gestire quando è difficile?
È una seconda conferenza, intendiamoci, ma non la chiedo, no? No, è vero, è così. L'elemento è il tono che fa la musica. Voi dite brutto bastardo col sorriso a un cane, ma questo vi scodinzola volentieri. Ma se voi dite anche una parola bella al cane, ma con la faccia ingrugnita e così via, con una mimica facciale speciale, il cane comincia a ringhiare. È normale che sia così. È un discorso molto molto profondo, quello che ha detto lui. E si tratta di imparare proprio a controllarci anche un po', questo è ovvio. Però se tu diventi già una persona più tranquilla, vogliamo parlare in modo molto becero, basso basso, primo, ti arrabbierai molto di meno, quindi ci sarà molto minore possibilità di arrabbiarti, innanzitutto. Secondo, te la prendi di meno, il tuo livello è molto molto più basso, per cui te la prendi di meno. Se tu piano piano ti accorgi che dicendo le cose in bel modo l'altro le ascolta, comincia a cambiare. Care signore, mogli, quante volte avete ripetuto a vostro marito e smettere di far così, a cosa è servito? Voi l'avete detto, tu l'hai detto, per citare il Vangelo, è così. Invece se noi diciamo, se impariamo controllandoci a dire le cose in bel modo, dicendo le tue motivazioni, molto spesso le persone cambiano. Uno, se per caso non cambiassero, l'accetti così com'è, almeno non stai male tu. Almeno non stai male tu. Altrimenti, se non accetti quella persona, quel comportamento, stai male, ma perché si comporta così? Chi è che ci perde? Tu, se tu te la prendi, sei tu che ci perdi, prova a pensarci. Se il tuo nemico sapesse quanto tu stai male per causa sua, farebbe i salti di gioia. Non dargli quella soddisfazione. È una vigliacata, lo so, ma in questo caso, se non lo fai per motivi religiosi, cristiani, etici o pragmatici, almeno non stai male tu. Comunque è un discorso molto più profondo. Ripeto, ben fatto un'introduzione, virgola all'introduzione, virgola all'introduzione.
Ma quello vuoi intervenire?
Vi conviene, o adesso mai più, o parlate adesso o tacete per sempre, come dice la formula.
Quando tu fai un'osservazione a un figlio, alla figlia o a un frate o del genere, è un'osservazione, dipende anche l'altro come l'accetta, cioè non dipende sempre da te essere tranquillo, pacifista, la reazione dell'altro poi significa altre cose.
Sì. Prima si spera che anche l'altro sia pacifico, uno, innanzitutto. Secondo, se tu sei la persona che accetta l'osservazione, è fatta. Sì, sì, hai ragione, effettivamente.
Ma di solito non si accetta.
Di solito non si accetta. Perché? Perché è una specie di lotta di potere. Io ho ragione, tu hai torto. Se noi diventassimo persone più capaci di accettare noi e gli altri, la vita sarebbe molto molto più semplice. Quando noi leggiamo nel Vangelo chi non rinuncia a se stesso non può essere mio discepolo, ma pensate che stia dicendo una frase trascendentale? No! Se noi non fossimo pieni di io, di orgoglio, noi vivremmo ma molto molto meglio, non ci offenderemmo così tanto, saremmo molto più tranquilli, sereni e pacifici. È il nostro io che ci blocca, che ci ostacola, che ci impedisce di essere veramente buoni e felici soprattutto.
Mi sono fatto una domanda. È chiaro che ho incongruenza e quindi, però mi aiuti un attimo a dipanare la matassa. Quando Gesù dice non crediate che io sia venuto a portare la pace ma la spada, sarà uno contro l'altro eccetera eccetera, no? E quando ci troviamo di fronte a dei pericoli reali alla nostra fede, che può arrivare da aggressione,
ISIS
o altri motivi, ecco, in questo caso mi chiedo, ma è vero che bisogna sempre essere pacifisti o bisogna anche prendere le cose seriamente e armarsi di, tra virgolette, per capire bene come stanno le cose?
Gandhi ha scritto una frase nel suo diario che fa pensare: se c'era un pacifista per eccellenza era Gandhi, il satyagraha, la non violenza eccetera. È chiaro che se c'è una persona con un coltello nella folla che comincia ad azzannare, a uccidere tutte le persone, lo uccidiamo. Infatti non era contrario alla polizia, ma all'esercito. Cioè ci sono dei casi che... Ma l'essenziale, credetelo, è il cuore. Tu puoi fare un'osservazione, magari anche molto pesante, ma se la dici in bel modo, al limite la studi un po' prima, la provi, eccetera, eccetera, e guarda che la cosa cambia, la musica è totalmente diversa. Un conto è dire, sei sempre il solito stupido, tieni sempre la solita stanza in disordine, oppure, senti, mi piacerebbe vedere un po' di ordine in stanza. Poi, se l'altro non fa, a un certo punto tu ricorri a delle strategie che c'erano, non abbiamo visto, ma ad esempio, tanto per dire, se tua figlia, non dite negherò che l'ho detto io, ma se tua figlia, ad esempio, tiene sempre la stanza in disordine, tu prendi un oggetto a cui lei tiene tanto, nascondilo. Tua figlia, ma non trovo più per... il disordine... Poi fra un mese o due lo darai, guarda, l'ho trovato nella... Cioè far capire che l'ordine ti è utile, farlo capire così, non devi essere ordinata, no, serve l'ordine, serva ordo e tordo serva a te, ti serve. Cioè è il tono in moltissimi casi che fa la musica, non è solo quello, Ripeto, è un discorso molto molto spesso, se voi pensate, non vi ho saltato la lista dei filosofi, dei medici, degli scienziati che hanno parlato di pace. Una lista di una pagina e mezza soltanto citando il nome. Nella fisica quantistica ci sono tre leggi fondamentali: tutto è interconnesso, tutti noi siamo collegati, non ce ne accorgiamo ma siamo intercollegati, tutto interagisce, ogni cosa che io faccio interagisce su di te e ogni cosa che tu fai interagisce su di me, tutto è interdipendente. Quando tu cominci ad avere questa prospettiva, piano piano cerchi, ti sforzi, ma di certo la vita non sarà più conflittuale come prima. Prima erano 10 volte su 10 che si bisticciava, adesso 8 volte, 6 volte, 5 volte. Lo so che bisogna vedere caso per caso, ci sono tante piccole regole, non ve le citate perché sono guai, ma bisogna vedere caso per caso. Ma se noi siamo astuti, noi gestiamo in modo intelligente e funzionale i conflitti, noi riusciamo a trovare molte soluzioni, non dico tutte, in fin dei conti siamo terrestri, siamo creature imperfette, ma molte soluzioni sì. Quando Gesù dice la guerra, non sono venuto, ma non nel senso che io ho voluto portare la guerra, no, no, è obbligo. Io vi dico una cosa, il mondo, quelli che non pensano alle beatitudini, ve ne dice un'altra. È ovvio che ci sarà una spaccatura, ma se uno ti percuote, tu porgigli l'altra guancia. È un discorso molto profondo che dovrebbe essere molto più approfondito, lo ammetto. Quindi il discorso di Gesù sostanzialmente è questo, non avere odio. Per cui al limite, se anche dovessi ad esempio uccidere una persona proprio per difendere la tua famiglia, questa persona con il Kalashnikov, va bene, ti uccido ma mi spiace, lo faccio senza odio, lo faccio per difendermi. La legittima difesa è un valore. Noi dovremmo imparare proprio anche dai non violenti ad avere delle soluzioni pacifiche. In alcuni casi non si può. Voglio salvare un popolo intero. Questa persona unica mi sta minacciando e no, caro, in bel modo ti perdono già in partenza, ma ti blocco, ti stoppo. Cioè non è un discorso accetta tutto, no. Quando vedi che una persona ti pesti i piedi, in bel modo, togli innanzitutto il piede da sotto il suo e poi dici, guarda, mi stai schiacciando il piede, puoi alzare il tuo piede per piacere? Sperando che l'altro ci stia.
Allora, mi è piaciuto molto il paragone che hai fatto
con la salute,
con i conflitti, oh. No? Cioè, A e Z, ok? Allora io ti dico, fatto l'esperienza anni fa, domani, quando credevo ancora a queste cose, sì, te lo dico chiaramente, e ho dato l'anima per questo musulmano, ok? Diciamo chiaro, io pensavo A più di Z e diciamo per diversi mesi l'ho aiutato, lui che... Io sono arrivato alla regna, ma lui era B, non è ancora arrivato, perché io sono rimasto nella M. No.
È bello questo esempio,
però
è molto...
ho continuato a crederci. Quando lui è arrivato alla B, io sono arrivato alla P, veramente, che il problema l'avevo risolto, io sono rimasto a te.
Quindi?
Non faccio ancora credere.
Io dico.
Il discorso di Aria
sì,
ma. Ti dicevo, ho parlato.
Sì, ma di certo, tutti voi potete dirlo questo, di certo avete degli amici che non condividono alcune vostre posizioni, ma ve lo dicono in bel modo. Ad esempio, io non amo Diego Battantuono come attore, tanto per dire, io invece lo adoro, ma siamo amicissimi, anche se non abbiamo gli stessi gusti. Cioè, sarebbe tanto bello poter giungere a quella posizione per cui in bel modo dici, io la penso A per questi motivi, io la penso M o Z per questi altri motivi, ma molto bene, ci vogliamo bene. Abbiamo una dissonanza, una differenza soltanto cognitiva. L'essenza è il cuore, è l'odio, è l'ostilità. L'essenza della guerra, del conflitto, è l'ostilità. Per cui se io vado contro l'altro, ma in bel modo, se io mi difendo in bel modo, senza cattiveria, senza volontà di ferire, di far del male, ma solo di difendermi, è bene che sia così. È un discorso, ripeto, che dovrebbe essere molto approfondito, e adesso capite perché abbiamo interrotto. Erano 35 pagine, solo perché è un argomento che è veramente bello. Ti accorgi che la pace è a 360 gradi. Altre cose sono limitate, credere in oppure fare o dire il rosario, eccetera. Sono cose molto belle, ma sono limitate. La pace è un discorso che implica tutta la vita di tutti gli uomini e di tutto l'universo. Ecco perché è importante.
Qualcuno che vuole se volete sapere di più, ci sono libri da.
Ecco, grazie.
Fatto un'offerta libera, ha detto.
Anche un euro non importa.
Per cui se vogliamo sapere di più. Bruno, ti ringraziamo di quello che ci hai detto, speriamo di riuscire a mettere in pratica, sì. Soprattutto di gestire i conflitti,
sì.
Marito e moglie, frati tra frati,
sì.
Quello è
grazie a voi e buona serata a tutti voi. Grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nel cielo, sia santo.